sistemiamo un attimo il microfono. Grazie Marcello. Sì, dicevo che è bello, oltre che un privilegio, essere di nuovo qui a predicare la parola di Dio. Ed è sempre... È sempre un po' una rivelazione, una scoperta che facciamo quando ci mettiamo davanti alla parola, perché ovviamente il Signore prima parla a noi e ci fa scoprire tante cose, mette a nudo i nostri difetti e la nostra pochezza, no? La nostra inadeguatezza a volte. Ma è bello perché è questo il modo in cui si cresce, così ringraziamo il Signore anche per questo. E vogliamo stamattina andare a vedere un brano nel Vangelo di Luca, al capitolo 14. Si parla di calcoli, di conti. Ed è molto interessante vedere quello che dice questo brano. Leggiamo il capitolo 14 dal verso 25 al verso 35. Così dice la parola: ora molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre e la moglie, i fratelli, le sorelle e persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima ad esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene contro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. Ora, quando Gesù fa questa dichiarazione, quando parla così a coloro che lo seguivano, erano già successe molte cose. Il suo ministero era già iniziato da parecchio tempo e aveva già fatto tanti miracoli, aveva già fatto tante guarigioni, aveva dato tanti insegnamenti. Il sermone sul monte lo aveva già fatto, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, anche quella era passata. E allora in questo momento lui fa qualcosa che ha già fatto in passato, cioè, che è poi la caratteristica dei discorsi di Gesù, no? È molto schietto con chi lo ascolta, è sincero, non nasconde le cose, tra virgolette, negative, le cose difficoltose. Questa è una caratteristica dell'insegnamento di Gesù, dire sempre la verità, non illudere le persone, no? Come a volte siamo tentati magari di fare noi. E vorrei dare solo due esempi dalla scrittura per spiegare questo comportamento di Gesù, no? Uno è il giovane ricco, vi ricordate bene, quando quel giovane va da Gesù e gli dice: cosa devo fare per essere salvato? Gesù gli dice cosa deve fare, e il giovane ricco gli dice: ma io tutte queste cose le ho fatte, che cosa mi rimane da fare? Siccome Gesù sapeva che era ricco, gli dice: vendi tutti i tuoi beni, dalli ai poveri e poi seguimi. Il giovane ricco ha girato i tacchi e se n'è andato, perché aveva molti beni, dice la scrittura. E lì Gesù è stato schietto, è stato diretto, sapeva più che ha capito qual era il problema di questo giovane, dove era il suo cuore, no? E lì lo ha colpito proprio in quel punto. Un altro episodio che possiamo nominare è in quello che è successo in Giovanni al capitolo 6, quando Gesù parla di se stesso come il pane della vita, vi ricordate? Dice: io sono il pane della vita. Questo è successo dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, no? C'era quella folla che lo seguiva. E allora volevano da mangiare. Gesù gli dice: io sono il pane della vita. È me, è questa carne che dovete mangiare, no? Usando un po' un linguaggio, diciamo, facendo un'illustrazione, no? Non, ovviamente non intendeva quello. E che cosa è successo? Coloro che lo seguivano, vi ricordate, dicevano: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? E poi al verso 66 del capitolo 6 di Giovanni la parola dice: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più con lui. Quindi Gesù è stato sempre diretto, sempre schietto, e ha detto le cose come stavano. Perché? Perché evidentemente non faceva sconti a nessuno, ovvero andava lì a colpire dove sapeva che c'era da colpire. In questo caso quelle persone, la maggior parte, la stragrande maggioranza delle persone lo seguivano perché? Perché gli aveva dato da mangiare, vero? I pani e i pesci erano affamati e volevano mangiare per riempirsi la pancia, non certamente per ascoltare, per seguire Gesù, per obbedire ai suoi comandamenti, per seguire il suo esempio. Non era questa la loro intenzione. E qui Gesù fa la stessa cosa in questo brano che abbiamo appena letto. Vede molta gente dietro di sé, però si volta e dice quello che abbiamo letto, no? Se uno non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli, no? La sua stessa vita, non può essere mio discepolo. Perché? Perché a Gesù non interessava avere delle folle che lo venerassero. A Gesù interessava fare dei veri discepoli. Fare dei veri discepoli. E per questo dice chiaro e tondo che cosa implica, che cosa significa essere veri discepoli, no? E qui è molto molto chiaro, l'abbiamo già detto. Allora, la prima cosa che lui chiarisce è la misura dell'amore che un discepolo deve avere per Gesù, per il suo Signore. Che cosa significa se uno non odia suo padre, sua madre, i suoi fratelli, eccetera? Non significa ovviamente che deve odiare, no? Qui ci viene in aiuto un altro verso che leggiamo in Matteo capitolo 10, 37. Matteo capitolo 10, verso 37 dice, qui è sempre Gesù che parla, dice: chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Ecco, questa è la misura dell'amore che il discepolo deve avere per il suo Signore. La parola odio è usata perché vuole mettere in evidenza il divario che c'è tra l'amore che si deve al Signore Gesù e l'amore che invece si deve provare per i propri figli, per le proprie mogli, per i propri mariti, per i propri genitori, che è un amore legittimo, guai se non fosse così, no? Però questo amore che si deve avere per Gesù è talmente grande, talmente spropositato, possiamo dire, talmente intenso, che a confronto con l'altro quasi sembra odio. Ecco, questo è un po' quello che il Signore intendeva. Far comprendere la grande differenza tra l'amore per il Signore Gesù e l'amore per i nostri affetti qui su questa terra. Quindi questa è la prima cosa che fa, chiarisce la misura dell'amore che i discepoli devono avere per lui. La seconda cosa che fa, è molto importante anche questa, è che chiarisce il prezzo che bisogna pagare per essere suoi discepoli. Versi dal 27 al 33, lo rileggiamo velocemente. Dice: chi non porta la sua croce non viene dietro a me, e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. E quindi va avanti e parla dei calcoli, no? Chi di voi infatti volendo costruire una torre non si diede prima a calcolare la spesa, eccetera eccetera. Ma il verso 33 dice: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Qui il Signore mette in chiaro che c'è un prezzo da pagare per essere discepoli di Cristo. E questo è abbastanza normale in un mondo dominato da Satana, in un mondo come quello in cui viviamo oggi, ma come si è sempre vissuto da quando il peccato è arrivato sulla terra, da quando il primo uomo ha disobbedito a Dio. E vediamo un attimo queste affermazioni che Gesù fa. Al verso 27 dice: chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Che cosa vuole dire? Allora, dobbiamo fare due considerazioni. La prima è che quando Gesù parla ai suoi discepoli e dice chi non prende la sua croce non viene dietro a me, non era stato ancora crocifisso Gesù, no? Se stava dando questo insegnamento. Quindi per i discepoli che significato aveva in quel momento? Aveva un significato tremendo, perché sapevano che la morte sulla croce era la morte che davano i romani ed era una morte tremenda. No? Era una morte di grande, grande sofferenza. Quindi i discepoli, quando hanno sentito questa frase, sono sicuramente rimasti spaventati, perché la loro immagine, l'immagine che loro avevano in mente era quella, no? Quindi hanno comunque compreso che la devozione che bisognava dare a Gesù era una devozione totale. Una devozione che poteva portare anche alla morte sulla croce. E questo l'hanno capito dopo che sono stati scritti anche i Vangeli, perché molti sono morti martiri, no? Quindi, dopo che Gesù è stato crocifisso, hanno visto e hanno compreso ancora di più. E tanti di loro sono morti martiri e hanno compreso ancora di più quello che voleva dire il Signore Gesù in quel momento. L'altra considerazione, la seconda che vogliamo fare rispetto a questo il fatto, questa rivelazione di Gesù che ci dice di portare la propria croce, è la seguente: come ha portato Gesù la sua croce? Noi vogliamo vedere in Gesù, vogliamo, la parola ci richiama a considerare Gesù un esempio da seguire, vero? Al punto che ci dice dobbiamo avere la mente di Cristo, no? Come dice l'Apostolo Paolo. Quindi come ha portato Gesù questa croce? La prima cosa che sappiamo è che Gesù ha portato questa croce di sua propria volontà, no? Di sua propria volontà, ma obbedendo al Padre. Ma l'ha fatto spontaneamente, di sua propria volontà. In Giovanni 10, capitolo 17, verso 18, leggiamo: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Quindi Gesù ha portato la sua croce, in quale modo? In modo spontaneo. È lui che ha voluto portarla, obbedendo al Padre. I discepoli sono chiamati anche loro a portare questa croce in modo spontaneo, di propria volontà, ma consapevoli del fatto che stanno obbedendo al loro Maestro, che stanno seguendo l'esempio del loro Maestro. E prendere la croce, la propria croce, non significa necessariamente morire o soffrire, no, pene fisiche, non è questo necessariamente. A causa del Vangelo, ovviamente. Anche se a volte succede questo, lo abbiamo appena detto, e lo vediamo ancora ai nostri giorni, in alcuni paesi. Prendere la propria croce è l'espressione pratica del concetto rinunciare a se stessi. Rinunciare a se stessi significa prendere la propria croce. Ricordate Gesù nel Getsemani che cosa ha detto? Dopo che ha pregato, ha chiesto al Padre di far passare da lui questo calice, cioè sapeva cosa lo aspettava e chiedeva al Padre di far passare questo calice, ovvero di evitare questa sofferenza. Però come ha concluso Gesù la sua preghiera? Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Ecco, questo è l'esempio di cosa significa rinunciare a se stessi, obbedendo al Signore. Rinunciare a tutto quello che si ha, abbiamo letto al verso 33. Così dunque ognuno di voi che non rinunzi a tutto quello che ha non può essere mio discepolo. Che cosa significa? non significa solamente e semplicemente rinunciare ai beni materiali, ma significa essere pronti a rinunciare ai propri privilegi, no? Al proprio status magari, no? Come ha fatto Gesù? Gesù ha fatto la stessa cosa, era Dio in terra, no? Avrebbe potuto chiamare schiere di angeli per salvarlo, ma non l'ha fatto, ha rinunciato a questi privilegi. Significa anche rinunciare ai peccati che ci sono tanto cari, vero? Qualsiasi cosa che siamo, che abbiamo, deve essere o eliminata, come il peccato o le abitudini malsane, che sono comunque dei peccati, oppure deve essere spodestata, dal trono sul quale l'abbiamo messa noi. E ovviamente il posto su questo trono deve essere dato a Gesù. Nulla e nessuno deve avere nella nostra vita un ruolo più importante di quello che ha il Signore. Ecco che significa rinunciare a se stessi. Rinunciare a tutto quello che si ha non significa che bisogna buttare via tutti i nostri averi, per esempio, ma significa che dobbiamo distaccarci, mantenere un atteggiamento distaccato, ovvero non fare affidamento, non cercare il nostro appagamento in quelle cose o in certi rapporti, no? Perché non si tratta solo di beni materiali, ma anche di rapporti umani. Di questo parla anche la Scrittura. Quindi non dobbiamo cercare il nostro appagamento, non dobbiamo fare affidamento su quelle cose. Il nostro appagamento, il nostro affidamento dobbiamo farlo solo su Gesù. Il resto deve mantenere il posto che gli spetta. E se c'è bisogno, anche rinunciare in modo fisico, distaccarsene. E una cosa è importante dire, che prendere la propria croce, quindi rinunciare a se stessi, è l'unico modo per seguire il Signore. Non ce ne sono altri. Non ce ne sono altri. Pochi capitoli prima del 14, al capitolo 9 del Vangelo di Luca, al verso 23, leggiamo un po' la stessa frase, ma aggiunge qualcosa che ci fa comprendere molto meglio. Dice, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda ogni giorno la sua croce e mi segua. Quindi se uno vuole seguire Gesù, deve rinunciare a se stesso, prendere la sua croce per poi seguirlo, perché non c'è altro modo. Attenzione, qui dice anche ogni giorno. Perché? Perché è un atteggiamento, una predisposizione del cuore che dobbiamo avere ogni giorno. Non è in automatico che prendiamo questo atteggiamento per una volta e poi si va avanti e si campa di rendita. Non è così. Questo atteggiamento deve essere rinnovato di giorno in giorno. E quindi davanti a questo brano dobbiamo porci delle domande, dobbiamo investigarci, metterci davanti allo specchio, pensare alla nostra vita di cristiani e farci delle domande. Abbiamo letto al verso 28 dove dice, no, chi è quello che si mette a costruire una torre e non si calcola se ha abbastanza denaro per finire la costruzione? E così anche noi dobbiamo fare la stessa cosa. Abbiamo calcolato bene il costo di essere discepolo di Cristo? Lo abbiamo calcolato bene? Abbiamo riflettuto su questo? Sto prendendo ogni giorno la mia croce? L'ho mai presa? C'è stato un giorno in cui veramente ho preso la mia croce per poi continuare per seguire Gesù? Oppure ho creduto di poter seguire Gesù solamente facendo delle buone azioni e frequentando la Chiesa? È possibile che io non abbia compreso che cosa significa rinunciare a se stessi? È possibile che la mia vita cristiana sia superficiale o debole o addirittura un'illusione? Queste sono domande importanti, fondamentali, con le quali dobbiamo scontrarci. E qui questo brano ci porta proprio a questo. Non possiamo leggere, riflettere su questo brano, su questi insegnamenti di Gesù, senza porci queste domande, senza riflettere sul nostro stato davanti a Dio. È impossibile. È impossibile. Sono domande che dovrebbero sorgere spontaneamente nei nostri cuori quando leggiamo queste cose. Beh, qui attenzione, perché è vero che questo brano ci porta a fare delle considerazioni importanti, ci porta a mettere a nudo la nostra coscienza, il nostro carattere, il nostro stato, però potrebbe anche portarci a fare ad avere delle conclusioni sbagliate, e qui dobbiamo fare attenzione. La cosa sbagliata che potremmo fare, riflettendo su queste domande, è cadere nel senso di colpa. Ovvero, nel momento in cui riscontriamo noi in un difetto, vi assicuro che se vi mettete seriamente davanti a questo brano, almeno uno lo troverete. In questo momento, ecco, potremmo essere presi dal senso di colpa, e questa è una cosa che un tranello nel quale non dobbiamo cadere. Perché è un tranello di Satana che vuole spingerci a rinchiuderci in quel senso di colpa, ad allontanarci dalla parola, e la conseguenza poi o la depressione, o comunque allontanarci dalle verità del Vangelo. E questo non è biblico, perché quello che ci viene chiesto di fare davanti alla parola di Dio non è essere statici, ma essere dinamici, non è essere passivi, ma essere attivi, reagire, no? Quando impariamo una nuova verità, come la applichiamo nella nostra vita? Reagendo a quello che impariamo, cioè seguendo l'insegnamento del Signore, quindi chiedendo perdono, ringraziando il Signore che ci ha mostrato il nostro errore, il nostro peccato, il nostro atteggiamento sbagliato, e assicurandoci che ci diamo da fare per correggerlo, no? Per eliminarlo, ovviamente con l'aiuto di Dio. E tutto questo ovviamente non può essere realizzato senza l'aiuto del Signore. E noi sappiamo che il Signore ci corregge, a volte ci schiaffeggia, ci fa anche male essere schiaffeggiati a volte, anzi quasi sempre, ma è l'amore di Dio all'opera, è questo che dobbiamo comprendere. La Scrittura ci insegna che Dio è un padre buono che corregge i suoi figli. La correzione fa male, ma è per il nostro bene, e quindi quello che possiamo fare in queste circostanze, ripeto, è ringraziare il Signore e darci da fare, metterci davanti alla parola, imparare e mettere in pratica, scoprire e mettere in pratica, scavare, imparare ancora di più e mettere ancora di più in pratica. Questo è quello che è richiesto al discepolo di Cristo. E una nota vorrei fare per chi forse non ha compreso bene, perché non ha dimestichezza con la Bibbia, oppure non ha mai aperto il suo cuore al Vangelo, alla salvezza, all'amore di Cristo. Forse queste cose possono stupirti, sentire queste verità così schiette, come ho detto prima, così dure, no? A una prima analisi. Ma questo è quello che Dio vuole. Questo è quello che Dio comanda, questo è quello che Dio vuole fare nella vita delle persone che hanno bisogno di essere salvate, ovvero di dare la propria vita a Cristo. E questo non è vietato a nessuno. Il Signore chiama ognuno, no? A inginocchiarsi davanti alla croce, a chiedere perdono per i propri peccati, a chiedere al Signore di cambiare la propria vita, di dargli quella salvezza della quale ogni essere umano ha bisogno, per cui ti invito a considerare bene queste parole di Gesù e a riflettere sulla tua vita e a chiedere al Signore che possa farti comprendere, che possa rivelarsi, che possa salvarti. Così vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, che grandi verità che tu ci fai ancora oggi assaporare dalla tua parola. Signore, è vero, siamo messi a nudo da questa parola, perché scava dentro di noi e ci fa vedere con chiarezza quello che siamo davanti a te, le nostre debolezze, la nostra pochezza, oh Signore, il nostro peccato, i nostri errori. Signore, ti preghiamo che tu possa operare nelle nostre coscienze, oh Signore, che tu ci possa concedere di riflettere sul nostro stato davanti a te, che tipo di cristiano sono, quanto ho capito, prendo ogni giorno la mia croce per seguirti, sono disposto a rinunciare a me stesso per seguirti. Signore, aiutaci perché queste domande senza di te non possono avere una giusta risposta. E ti preghiamo, Signore, che tu possa visitare i nostri cuori, affinché possiamo comprendere quale grande amore tu hai manifestato, dando tuo figlio a morire sulla croce, affinché queste domande potessero avere una risposta, affinché noi potessimo essere salvati e comprendere questo grande amore, comprendere il fatto che se non seguiamo te, oh Signore, siamo sbandati, andiamo alla deriva. Così, Padre, ti ringraziamo, perché tu sei un Dio buono e misericordioso ancora oggi, ci hai voluto parlare ai nostri cuori, ci hai voluto cibare, hai voluto, Signore, scuotere le nostre coscienze. Nel nome di Cristo Gesù ti ringraziamo. Amen.